La danza delle lune di Nettuno. Una ricerca della NASA getta luce sulla folle danza di due piccole lune di Nettuno. Il segreto della loro stabilità è la risonanza. Due lune di Nettuno, le più interne, sono separate da una distanza orbitale di appena 1850 km, ma non si avvicinano mai così tanto perché la più interna, Naiade, balla intorno alla sua vicina Thalassa. Naiade ha infatti un'orbita inclinata di 5 gradi centigradi, che la fa passare sopra e sotto la compagna, per la precisione, due volte sopra, due volte sotto, per poi ricominciare. Questione di risonanza. Grazie a questa stranissima risonanza a quattro tempi, le due lune sono sempre separate da almeno 3540 km, abbastanza lontane da non darsi fastidio gravitazionalmente, ma abbastanza vicine da rimanere legate nella folle danza. Ad aiutare la stabilità delle due lune ci sono anche la grande massa di Nettuno e la distanza dal Sole, la cui gravità è fonte di disturbo per le lune dei pianeti interni. La posizione relativa delle due lune, mentre girano attorno a Nettuno, Naiade compie infatti diverse orbite complete prima di raggiungere nuovamente Thalassa. Tieni il tempo. Le due piccole lune, di circa 100 km di diametro ciascuna, compiono un'orbita attorno a Nettuno in poche ore, 7 per Naiade e 7,5 per Thalassa. Ma un colosso come Nettuno può permettersi satelliti molto più lenti e lontani. Il più distante Neso impiega ben 27 anni per orbitare il pianeta. E poi, da quanto dura la danza delle piccole lune, gli astronomi della NASA hanno potuto ricostruire il rapporto fra le due lune analizzando decenni di dati, dal sorvolo della Voyager 2, alle più recenti foto del telescopio spaziale Hubble. Tuttavia, per quanto riguarda l'inizio della risonanza orbitale, non ci sono dati certi. In ogni caso, si pensa che il sistema di satelliti interni di Nettuno sia stato completamente rinnovato con la cattura della gigantesca luna Tritone, quindi l'esistenza stessa delle lune è relativamente recente. Biliardo gravitazionale. Come le due lune abbiano sviluppato tale sintonia è ancora più oscuro, ma Marina Brozovic, prima firmataria di questo studio, ha dichiarato: sospettiamo che Naiade sia stata spinta nella sua orbita inclinata a causa di una recente interazione con una delle lune più interne di Nettuno. Soltanto dopo di ciò, secondo la Brozovic, Naiade ha potuto inserirsi in questa strana risonanza con Thalassa. I boschetti ci salveranno dal riscaldamento globale. Un nuovo studio sostiene che i boschetti che punteggiano le zone agricole hanno un ruolo ecologico decisivo e vanno quindi protetti. La prossima volta che passeggiate in campagna, fermatevi e guardatevi in giro, lo vedete quello sparuto gruppetto di alberi? Ecco, ringraziatelo perché i boschetti sono uno degli alleati più preziosi nella lotta ai cambiamenti climatici. L'ha scoperto un team della Stockholm University, che per la prima volta ha studiato l'impatto ambientale della presenza di piccoli boschi, che spesso non sono altro che quello che resta di un'immensa foresta nelle zone agricole dell'Europa temperata, dalla Francia alla Svezia passando per la Germania, e ha scoperto che la loro presenza porta immensi benefici all'ambiente e a chi abita nell'area. Vita al confine. Il motivo si spiega facilmente, questi boschetti sono aree di frontiera esposte da tutti i lati all'influenza degli ecosistemi circostanti, ai loro confini, per esempio, che sono sempre illuminati dal sole e ricevono un influsso di nutrienti dalle zone agricole, crescono più facilmente le piante tipiche di queste zone di passaggio, dai cespugli di more alle querce, la loro presenza attira i mammiferi erbivori, per esempio i caprioli, che a loro volta si portano dietro i propri predatori. Non solo, i boschetti sono ideali per questi animali perché hanno un clima più secco rispetto alle grandi foreste e sono dunque ambienti poco adatti alle zecche e alle malattie che trasportano. Serbatoi di CO2. C'è poi una ragione ambientale, come in tutte le zone di confine, nei boschetti l'attività biologica del suolo è particolarmente alta, il che li rende ottimi serbatoi di CO2, assorbita più facilmente rispetto a quanto succede, per esempio, nel mezzo di una foresta. In altre parole, la capacità di cattura dell'anidride carbonica di un boschetto in mezzo ai campi è più alta per unità di superficie rispetto a quella dei suoi fratelli maggiori. Secondo Alicia Valdes, prima autrice dello studio, i risultati dimostrano che preservare le foreste è importante, ma lo stesso vale per i boschetti, per i quali dovremo inventare strumenti di conservazione ad hoc. 10 dicembre 2019, Gabriele Ferrari. Pinguino imperatore, solo noi possiamo salvarlo. Uno studio ci mette in guardia, la sopravvivenza del pinguino imperatore dipende più che mai da noi, solo rispettando gli obiettivi dell'accordo di Parigi potremo contenerne la diminuzione della popolazione. A 3 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di Parigi sul clima siamo ancora ben lontani dal raggiungere gli obiettivi prefissati. Dal rispetto del trattato dipende anche la sopravvivenza dei pinguini imperatore, che contano su di noi per non estinguersi entro la fine del secolo. La previsione? 80 anni, questo è quanto resterebbe al massimo ai pinguini imperatore prima dell'estinzione se non facciamo qualcosa per ridurre le emissioni di gas serra e contrastare lo scioglimento dei ghiacci. Non è la prima volta che il Woods Hole Oceanographic Institution, Massachusetts, ci mette in guardia. Questa volta lo fa pubblicando uno studio su Global Change Biology, nel quale sottolinea quanto la sopravvivenza di questa specie dipenda ora più che mai da noi. Solo rispettando gli obiettivi prefissati dall'accordo di Parigi, che fissa a 1,5 gradi centigradi l'innalzamento massimo della temperatura globale, potremo salvare i pinguini imperatore dall'estinzione facendo diminuire la popolazione solo di meno di un terzo. L'importanza dei ghiacci. Più diminuiscono i ghiacciai marini, più i pinguini sono in difficoltà. Questa specie infatti, oltre ad aver bisogno di ghiaccio marino stabile su cui nidificare, si nutre di krill, minuscoli crostacei il cui habitat viene influenzato proprio dallo scioglimento dei ghiacciai. I pinguini sono una specie indicatrice, ci stanno mettendo in guardia sugli effetti futuri del cambiamento climatico, afferma Stefanie Genovrier del Woods Hole Oceanographic Institution. Dobbiamo ascoltarli e attuare le politiche necessarie a rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Dei forti segnali ci sono già stati, per 3 anni consecutivi, infatti, la colonia di pinguini di Halley Bay non è riuscita a riprodursi proprio a causa dello scioglimento dei ghiacci. 3 scenari. Genovrier e i suoi colleghi hanno ipotizzato 3 scenari futuri per la popolazione di pinguini imperatore, che si stima essere di 595.000 esemplari. Il primo, dove il limite di 1,5 gradi centigradi di aumento della temperatura globale viene rispettato, vedrebbe una riduzione della popolazione del 31% entro il 2100. Nel secondo caso, con un aumento di 2 gradi centigradi, l'obiettivo minimo dell'accordo di Parigi, la popolazione si ridurrebbe del 44%. Nel caso in cui le emissioni continuassero invece ad aumentare, la popolazione subirebbe una riduzione dall'81% all'86%. Rimarrebbero così pochi esemplari che, in termini ecologici, si parlerebbe di estinzione, afferma Genovrier. E avverte, dobbiamo muoverci ora. Ragni, formiche e tecnologia. Video creata in laboratorio. Una nuova struttura metallica super idrorepellente, che non affonda mai, una tecnologia che si ispira a ragni e formiche. Arriva dagli Stati Uniti la notizia di una invenzione davvero notevole, descritta su Ars Applied Materials and Interfaces, una struttura metallica così idrorepellente che si rifiuta di affondare tornando a galla anche dopo essere stata tenuta sott'acqua per mesi. Si tratta di una struttura biomimetica sviluppata, cioè ispirandosi alla natura, in questo caso a ragni e formiche. La tecnica utilizzata dai ricercatori dell'Università di Rochester, USA, per costruire la struttura, presentata per la prima volta nel 2015, consiste nell'utilizzare impulsi laser per intagliare sulla superficie metallica intricati motivi su micro e nanoscala. La trama metallica trattiene infinitesime quantità di aria, sufficienti a rendere la superficie idrorepellente, ma non a lungo. Per arrivare alle proprietà superidrofobiche i ricercatori hanno dovuto ispirarsi ai ragni palombari Argyroneta aquatica e alle formiche di fuoco Solenopsis invicta. Animali ingegnosi. I ragni palombari vivono sott'acqua, tessono la loro ragnatela, la agganciano a una pianta acquatica e creano una sorta di campana, dopodiché la riempiono d'aria, che trasportano dalla superficie in piccole quantità servendosi dei peli dell'addome. Le formiche di fuoco, per salvarsi da improvvise inondazioni, formano una zattera galleggiante unendosi le une con le altre. Anche in questo caso il segreto sta nelle piccole quantità di aria che, intrappolate nella rete vivente, creano un cuscinetto galleggiante. Hi-tech ingegnoso. La nuova struttura si compone di due piatti in alluminio la cui superficie trattata col laser è rivolta verso l'interno anziché verso l'esterno. Grazie alla trama incisa tra i due piatti si crea un intercapedine d'aria che non sfugge, una specie di compartimento stagno che permette alla struttura di galleggiare. Le proprietà della struttura sono state messe alla prova in ogni modo, anche tenendola sott'acqua per 2 mesi, al termine dei quali è riemersa come se nulla fosse. Nemmeno forature multiple hanno potuto affondarla. L'aria è rimasta comunque intrappolata nelle parti restanti del compartimento, facendola galleggiare. Ora, naturalmente, si tratta di industrializzare la nuova struttura, declinandola in materiali adatti a molteplici applicazioni, da dispositivi galleggianti da indossare alle grandi navi davvero inaffondabili. 6 dicembre 2019, Chiara Guzzonato. 4 passi con Leonardo da Vinci. Il 10 dicembre aprono le nuove gallerie di Leonardo da Vinci al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, con un nuovo allestimento delle opere e degli oggetti per raccontare il genio del Rinascimento. Un genio universale e un'icona, come Mozart o Einstein, pittore, scultore, architetto, ingegnere, astronomo, anatomista, fisico, naturalista, musicista, poeta. Leonardo da Vinci non voleva solo rappresentare il mondo, ma capirlo usando tutti gli strumenti di indagine possibili. È considerato un genio assoluto, non solo per i suoi studi e le sue opere, ma soprattutto perché con i suoi progetti e le sue ricerche è riuscito a correre nel futuro. Molte erano delle sfide intellettuali irrealizzabili a quel tempo. Un esempio, alcuni telai per la seta e la lana che avrebbero rivoluzionato completamente la produzione, spiega Claudio Giorgione, storico dell'arte e curatore delle nuove gallerie di Leonardo al Museo della Scienza e della Tecnologia, che riapre il 10 dicembre, era chiusa dal 2018. Con un nuovo allestimento degli oggetti che erano già in mostra, il museo inaugurò nel 1953 proprio con questa galleria, con una lettura esclusivamente tecnico-scientifica di Leonardo, ma anche con nuovi oggetti e strumenti provenienti dai depositi del museo. Un Leonardo ancora da scoprire oltre le sue icone pop, a partire dalla Gioconda con schiere di devoti che purtroppo molto spesso si fermano a quel grado di conoscenza. Le nuove gallerie di Leonardo saranno una sorta di nuovo museo dentro il museo, che scorre lungo un unico filo conduttore. Leonardo da Vinci era un genio, ma anche un uomo del suo tempo, il Rinascimento in continuo dialogo con i suoi contemporanei. Ne viene in parte ridimensionato il mito, ma non certo a suo discapito, al contrario confermando ciò che lui stesso scriveva nelle sue carte dove appuntava le sue letture e le sue frequentazioni, precisa Giorgione. Per esempio studiò verso la fine del 400 esperti ingegneri toscani come il Taccola, Buonaccorso Ghiberti e Francesco Di Giorgio Martini, architetto, teorico dell'architettura, pittore, ingegnere, scultore, che avevano scritti trattati ricchi di informazioni tecniche e meccaniche, accompagnandoli con illustrazioni. Leonardo li aveva copiati e studiati, come dimostrano certi suoi appunti e memorie. Quindi nelle nuove gallerie i modelli relativi agli ambiti di studio affrontati da Leonardo, dal volo alle macchine per il lavoro e la produzione, dalle macchine da guerra alle architetture all'ingegneria idraulica, sono inseriti nel nuovo percorso di visita sia cronologico sia tematico. Si tratta di 170 opere, 70 modelli e plastici storici, 33 naturalia, 18 volumi antichi, 17 calchi, 14 affreschi e dipinti, 6 manufatti antichi, 13 facsimili storici. Si parte dalla formazione nella bottega del Verrocchio come pittore e con suoi contatti con gli ingegneri toscani, tra cui Francesco Di Giorgio Martino, segue quella dedicata al disegno, che usava sia per l'arte che per i suoi studi sul corpo umano e la natura, disegnare per capire il mondo, quella dedicata all'ingegneria militare con le diverse interpretazioni delle macchine belliche di tradizione militare medievale, l'arte della guerra, quella dedicata alle soluzioni tecniche per migliorare gli strumenti di lavoro e produzione, telai per lana e seta per esempio, prodotta nella Milano del tempo, il teatro delle macchine e l'ingegno del fare, quella dedicata ai suoi studi sul volo a partire dall'anatomia degli uccelli, il fantastico sogno del volo, le sue idee e progetti di architettura, città ideali e perfetti corpi, lo studio e la ricerca di soluzioni delle vie d'acqua lombarde, paesaggi e vie d'acqua. La sala dedicata alla pittura lombarda del tardo Rinascimento, Boltraffio, Bernardino Luini, ispirati da Leonardo, e l'ultima dedicata alle riflessioni degli ultimi anni sulle leggi del cosmo, l'uomo e il cosmo. Ma la novità sta anche negli strumenti del racconto utilizzati in questa esposizione permanente. François Confino e lo studio LLTT hanno allestito il Museo del Cinema di Torino. Tra gli altri, hanno aggiunto 39 installazioni tra multimediali e interattive che aiutano la comprensione della vita di Leonardo e del funzionamento delle sue macchine esposte. Si va dal resoconto fatto dalla Balia sull'infanzia dell'autore dell'Ultima Cena al funzionamento delle chiuse studiate da Leonardo, ingegnere idraulico, dove vi sembrerà di camminare sull'acqua. Il museo ha fatto, ancora una volta grazie a Leonardo, un deciso passo nel futuro. 9 dicembre 2019 Sabina Berra.